Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La lettura del Vangelo dell'Annunciazione in lezione continua, non nella festa, nella solennità dell'Annunciazione, ci porta a considerarlo all'interno dell'economia del Vangelo, ci porta anche ugualmente a pregare, a ricordare la nostra comunità, Don Giuseppe e tutta la comunità.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 1, versetti 26-38. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei.
È il secondo quadro che Luca ci dà all'inizio del Vangelo, e anche questa volta è un'annunciazione, l'annuncio, c'è sempre l'angelo Gabriele al sesto mese dall'annuncio dell'angelo a Zaccaria, quindi i due episodi sono legati, però sono anche molto diversi i contenuti, riguardano i due bambini, e qui troviamo Maria, e anche dall'obiezione che solleva Maria, come avverrà questo, perché non conosco uomo, mostra che riteneva quello che annuncia l'angelo, cioè che dovrà partorire un figlio che sarà incinta imminente di quei giorni, nei giorni in cui era già sposata legalmente con Giuseppe, ma non convivevano insieme ancora. E quindi la domanda ha una ragione se pensiamo a questo stato in cui era Maria. Eccola, a voi la parola.
Solo una piccola nota sull'Atti degli Apostoli per dire di come sia interessante questa enumerazione dei paesi dai quali provengono sia i giudei e osservanti, sia i proseliti, perché per noi è molto utile di sapere la vastità di dove stavano questi popoli già all'epoca.
La narrazione dell'Annunciazione che abbiamo nel brano di oggi è un po' il compendio essenziale della vita e del destino di Maria fin dal primo istante e diciamo naturalmente che si estende fino all'ultimo istante anche della sua vita terrena. Tutti i Tutto si compendia nell'accettazione libera e responsabile di Maria, quando ella dice: ecco la serva del Signore. Questo ideale autobiografia di Maria, e che dovrebbe anche trasformarsi nell'ideale autobiografia di tutti coloro che accettano e aderiscono come lei al progetto di Dio. Maria, da ricolmata di grazia, è pienamente disponibile, si rende pienamente disponibile al disegno di Dio che le viene annunciato. In questo modo la creatura, accogliendo il progetto di salvezza, diventa collaboratrice di Dio nel realizzare la redenzione del genere umano. Ed è quindi sulla parola di Maria, sulla parola di Dio, che Maria crede a un prodigio e che nessun uomo aveva mai immaginato possibile, e dichiarandosi poi umile serva del Signore, si rende esempio per noi e diviene grande modello di fede per ogni cristiano.
Ma sui contenuti principali abbiamo tante volte, siamo tante volte tornati. Io voglio fare un paio di osservazioni, forse più generali. La prima è come gli evangelisti Matteo, Luca, Marco insistano, qui si vede molto bene nel brano di oggi, il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, insistono sul fatto che Gesù è figlio di Davide, è nella linea davidica, è un discendente di Davide, e questo è in forte tensione, ma molto, molto feconda tensione, con l'attestato invece che i Vangeli stessi ci danno, che Gesù non si è mai autodefinito figlio di Davide. Sono gli altri che lo chiamano così, sono soprattutto poi gli evangelisti qui, anche Matteo con la genealogia e Luca qui, che sottolineano la discendenza davidica, mentre Gesù non si autodefinisce mai così, e anzi alla fine, in quella sua esegesi straordinaria che lui pone sul Salmo 110, mette in crisi questa idea che si possa dire che il Messia è figlio di Davide, dal momento che anche il Salmo davidico sostiene che il Messia è il Signore di Davide e non il figlio. Anche lì si può discutere, ma è molto significativo. La seconda osservazione che volevo fare riguarda semplicemente la centralità per Luca, come per Matteo, anche se in modo diverso. Notiamo, per esempio, non soltanto nell'episodio in modo diverso, ma là c'è Giuseppe, qui c'è Maria, ma notiamo come significativamente Matteo cita al versetto 23 del capitolo primo il testo greco di Isaia 7,14, dove c'è scritto: la Vergine concepirà, mentre Luca non ricorda questo, che è significativo, ma la centralità comunque del concepimento virginale di Gesù, che noi troviamo qui soprattutto proprio nei Vangeli dell'infanzia, perché è lì, negli altri scritti del Nuovo Testamento e anche nel resto dei Vangeli, questo non è attestato. È attestato invece in queste pagine, sia Matteo che Luca sostengono l'importanza del concepimento virginale di Gesù. Tutta la polemica, aggiungerei, la polemica che c'è stata sempre, diciamo, contro i protestanti, i quali non accettano in via di principio la credenza nella verginità perpetua di Maria. Dobbiamo essere onesti su questo, cioè la verginità perpetua di Maria non si può basare sui Vangeli. Quello che i Vangeli sostengono, ed è, non è poco, è il concepimento verginale di Gesù. La credenza nella verginità perpetua di Maria è fondata sulla tradizione, non sul Nuovo Testamento, non sui Vangeli, e troviamo attestata nel secondo secolo. Il protovangelo di Giacomo è la prima attestazione di questa credenza, che può essere anche precedente come credenza, ma non lo troviamo nei Vangeli. E dobbiamo anche ammettere, perché ci vuole anche onestà in questo, perché ci sono verità che sono fondate sulla tradizione, che non sono fondate sui testi che costituiscono oggi il Nuovo Testamento, non sono esplicite almeno. E noi andiamo poi a leggere i Vangeli, dove si parla dei fratelli e delle sorelle di Gesù, alla luce di questa credenza, reinterpretando come cugini. Dobbiamo essere onesti in questo, cioè uno che sta soltanto sui Vangeli non può fondare la perpetua virginità di Maria. Quello che è centrale qui è il concepimento virginale di Gesù.
La prima parte che ha proposto, lo ha commentato Giovanni, il discorso del figlio dell'Altissimo, io lo sottopongo per vedere se mi sembra di aver capito. Dunque dice l'angelo, egli sarà grande e sarà figlio dell'Altissimo. Allora, sarà grande al cospetto di Dio, è stato detto di Giovanni Battista, ma mi sembra che in Gesù sia detto proprio in maniera assoluta, cioè sarà grande, proprio come cioè si afferma la grandezza di Dio, questo sarà grande. E qui mi sembra che è sottolineata la profezia di Nathan, quando appunto è ricordata, renderò stabile il suo trono e gli sarà padre, e io gli sarò padre e lui mi sarà figlio. Mi sembrava che invece Luca invertisse il discorso, egli sarà grande e figlio dell'Altissimo, e il trono di Davide a Gesù è stato dato proprio perché è figlio dell'Altissimo. Ecco, mi sembrava così, mi sembrava molto bello questa, sì, come appunto è stato detto, non si è mai definito lui è figlio dell'Altissimo, è il grande, ecco, in assoluto, e però il trono gli è stato dato, ecco, regnerà sulla terra. E la seconda sottolineatura, questa volta mi sono fermata un pochino di più sul saluto da parte dell'angelo, ecco, è sorprendente, insomma, rallegrati perché sei colma di grazia, cioè più avanti, quando la Maria teme, ecco, l'angelo la rassicura, non temere perché hai trovato grazia. Mi sembrava proprio che colma di grazia, e poi l'angelo conferma, tu sei piena di grazia. Mi sembrava così che ripetesse in modo più chiaro, ecco, questo suo saluto, che corrisponde in pieno al saluto iniziale, cioè al piena di grazia corrisponde hai trovato grazia presso Dio, più di lì no, cioè colma di grazia perché cioè, è una pienezza di grazia perché sta per venire sì, Gesù, lo chiamerai Gesù, sarà grande e sarà il figlio dell'Altissimo. Questa è una grazia immensa che Maria.
Io sono d'accordo con quest'ultima cosa che ha detto Giovanna Battista, perché non ho mai capito, a volte nei commenti, ma soprattutto nelle omelie, quando si dice o si fa intendere quasi che Maria abbia fatto un atto di virtù a dire questo sì, cioè la virtù è la fede che ha avuto, perché ha creduto, ma non è che ha accettato una cosa che era è l'onore più grande. Non credo che si possa pensare che Maria ha accettato la croce. Qua ha accettato di essere la madre del Messia è apparso un angelo, non c'è nessuna virtù di abnegazione in questo. C'è la virtù della fede, che non va sottovalutata, è la cosa più bella, più grande, e che non è stato così per Zaccaria, e non è stato così neanche per Abramo e Sara, possiamo dire, che hanno riso increduli. Lei, la virtù qui da sottolineare è questa, e che con gioia accoglie questa parola veramente meravigliosa, che sarà la madre di un Messia divino addirittura, non solo del figlio di Davide. Quindi questo, e poi ci sarà la parola, una spada ti trafiggerà l'anima, ma non mi sembra in questa pagina di vederlo. Un'altra cosa che volevo dire, che mi è suscitata dal parallelo della Pentecoste, leggere questi due testi di Luca in parallelo veramente fa riflettere sulla composizione di Luca e come per lui sia importante nell'opera del disegno divino questa azione dello Spirito Santo. È decisivo, qua lo Spirito Santo scenderà su di te, e là furono tutti pieni di Spirito Santo. Non so da dove possa averlo derivato. È vero che lo Spirito Santo e la sua azione è conosciuta anche nell'Antico Testamento, ma questa importanza dello Spirito Santo può venire, penso, solo dalla promessa di Gesù prima della sua ascensione, come quest'opera dello Spirito Santo veramente sia centrale nel disegno di Dio. Cioè, è una cosa che valorizza e potenzia tantissimo le profezie antiche, che sono alcune, per esempio Geremia 31, oppure anche Gioele 3, io manderò il mio spirito, ma sono state evidentemente molto sviluppate, e come i tempi messianici si caratterizzano veramente per questa invio in pienezza dello Spirito di Dio sul mondo.
Sono tuttora ammirato dalla bellezza delle immagini robbiane, delle ceramiche, dei bassorilievi, come ad esempio sono alla Verna, in cui c'è la madre Maria seduta in casa, composta, di fronte a cui l'angelo è inginocchiato per annunciare quello che avverrà, per salutare, eccetera. Immagini molto belle, ma non corrispondono in realtà a ciò che ci dice Luca. Ciò che ci dice Luca è uno sconvolgimento di Maria di fronte al saluto dell'angelo. È una resistenza di fronte a quello che le sta rivelando, quasi una sorta di, non solo di sconvolgimento, ma di terrore. Perché? E di fronte a questo saluto, piena di grazia, il Signore è con te, ma come una creatura può sopportare una cosa del genere, una rivelazione così? E anche il fiat scaturisce da quello che poi gli dice, e cioè nulla è impossibile a Dio. È questo che scioglie la resistenza e lo sconvolgimento di Maria. Nulla è impossibile a Dio.
Sì, è un po' inevitabile, forse necessario, il confronto con il brano precedente, per cui c'è una presentazione del brano precedente di Zaccaria e anche di Elisabetta, vita, irriprensibili davanti alle prescrizioni del Signore, eppure dubitano. E invece qui Maria, della quale non si sa nulla, non è scritto nulla, una giovane del popolo, e invece accetta.
Sono senza parole, si può balbettare su questo brano di oggi e mi chiedo come Luca ha fatto a scriverlo. E ogni frase si può confrontare con qualcosa dell'Antico Testamento, dalle varie chiamate, queste frasi centrali in cui c'è tutta la cristologia, se si pensa parola per parola, chi è questo? Figlio di Davide, figlio dell'Altissimo, santo, eccetera. Dico balbetto, ma mi sembra appunto che ci sia proprio tutta la cristologia di Luca e come ha potuto scriverlo. Ecco, mi sono chiesto anche già dal primo avvenimento, quello che abbiamo letto ieri, insomma. E così sono stupitissima, insomma, che sia capitato anche questo Vangelo oggi. E anche gli Atti degli Apostoli, appunto, come già diceva, la Pentecoste, questa pienezza dello Spirito Santo che come ombra richiama tanti passi anche della Epischiasi, tanti passi dell'Antico Testamento, cioè questa Shekinah che scende su Maria e si ferma e si pone su Maria e crea il Figlio di Dio, insomma.
Già stati sottolineati diversi aspetti di questo brano, che rimane sempre un brano da scoprire, anche se diverse cose sono già state anche rilevate, dette e confermate, sia qui in questa profezia dell'angelo, questa parola dell'angelo, e in quella precedente, detta a Zaccaria, e troviamo delle parole che alludono a un compimento, a un momento particolare, all'adempimento delle promesse, di promesse diverse, sia qui che nel brano dell'annunciazione, dell'annuncio a Zaccaria. Le parole dell'angelo contengono le promesse, ma anche, io penso, l'aspettativa, l'attesa. L'attesa e la fedele attesa da parte dei personaggi dell'adempimento delle promesse di Dio. E lo notiamo anche per Maria, per esempio, nelle parole che dice del Magnificat, in cui commenta quello in modo molto, molto preciso, insomma, quello che commenta. Lì troviamo le parole di Maria a commento di quello che viene detto dall'angelo. Lo troviamo però solo lì, non prima. Prima c'è, se vogliamo, in Maria lo sgomento, il terrore, rimane di fronte al saluto dell'angelo. E certamente è anche l'obiezione che solleva, ma come può avvenire questo? Non conosco uomo. E poi alla fine l'accettazione, ecco la serva del Signore, di fronte alle ultime parole dell'angelo, nulla è impossibile a Dio. Mi pare sia un brano carico di grandi tensioni, alcune sono state dette. Anche la tensione, per esempio, fra quello che viene detto di questo figlio, che appunto nelle prime parole dell'angelo, concepirai un figlio, sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo e Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, evidente. È il riferimento all'adempimento delle promesse regali al figlio di Davide. E quindi qui c'è non è la novità, la novità è che si adempiono le parole, ma l'idea era già. Quello che invece è nuovo per Maria, che risulta, è il modo con cui tutto questo avviene, attraverso un concepimento virginale. O se troviamo la promessa antica, però adempiuto in un modo straordinario, questo era impossibile. Io penso che Maria stessa non pensi che, come pensiamo noi, che Gesù è la seconda persona della Trinità da queste parole. Era impossibile. Pensa di avere questo figlio che sarà il santo, che sarà il re davidico, ma non riesce a pensare di più. Sarà poi tutta la sua vita forse che la porterà. Insomma, a me pare che sia un brano davvero carico di grandi tensioni, e soprattutto poi mostra, per chiudere, quello che già abbiamo visto anche in Zaccaria nella presentazione dei personaggi, è che c'è una giustizia in Zaccaria sottolineata, è un'attesa, e in Maria una grande fede, forse che non c'è in Zaccaria, non lo so, e mostra Luca la grande attesa attraverso la fedeltà di questi personaggi e del popolo. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
Preghiamo sempre per il bene, per la testimonianza, per la perseveranza di tutte le comunità del Signore Gesù nel mondo, che siano conformi al Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci.
Supplichiamo per tutta l'umanità, per la sua salvezza, la sua pace. Preghiamo.
Ascoltaci.
Per ottenere il dono della giustizia, il dono della guarigione, preghiamo.
Ascolta.
Preghiamo oggi anche in particolare per tutti quelli che si rifanno a questa pagina del Vangelo. Anzitutto preghiamo per la nostra comunità, dovunque, preghiamo.
Ascolta.
Supplichiamo anche, ricordiamo, i nostri fratelli e sorelle sono nei giorni dell'ottava, nei giorni della Pasqua. Preghiamo.
Ricordiamo la Barbara oggi per il suo intervento. Preghiamo.
Preghiamo per tutti quelli che ci affidano le loro intenzioni e confidano nel nostro ricordo, per le esigenze grandi e piccole della loro vita, perché possiamo svolgere con fedeltà questo servizio. Preghiamo. E per tutti quelli che ci chiedono un aiuto nella lettura della parola di Dio, per quelli che fanno la lezione, o almeno leggono il nostro testo, anche da lontano. Preghiamo.
E oggi preghiamo in modo particolare per Gemma nel giorno del suo compleanno, per tutto quello che porta nel cuore, per tutti i suoi familiari, tutti i suoi nipoti. Preghiamo.
Nello stesso motivo preghiamo anche per Maria Benedetta in alcuni fatti, e anche per Gabriele Pinto, di cui è pure il compleanno. Preghiamo.
Sempre per la pace nelle nostre famiglie, per tutti i nostri figli, figliocci, nipoti, che il Signore li illumini, li accompagni sempre con lo Spirito su di lui, di loro. Preghiamo.
È stato chiesto ieri una preghiera per una coppia in difficoltà, perché il Signore li guidi e li protegga da attacchi esterni. Preghiamo.
Preghiamo, continuiamo a pregare anche per i bimbi che si preparano a ricevere la prima comunione,
e perché il Signore davvero li prepari a ricevere questo suo dono. Preghiamo.
I morenti di queste ore per i nostri morti. Ricordiamo la lettura del Vangelo dell'Annunciazione, anche il nostro padre Don Giuseppe, quelli della nostra famiglia, della nostra comunità, gli amici della comunità, delle nostre famiglie che ci hanno preceduto nel Regno dei Cieli. Preghiamo. Chiediamo tutto per Cristo nostro Signore.
Amen.